Abbiamo letto ieri la Passione secondo Matteo, nella Domenica delle Palme, nella Domenica della Passione del Signore che ci ha introdotti nella Settimana Santa, ci ha aiutato a capire ancora una volta che veniamo invitati dalla Chiesa a vivere questa settimana meditando il Vangelo, entrando dentro come tante volte ci proponiamo di fare al Vangelo, come un personaggio tra gli altri e anche mettendoci al posto di qualcuno dei personaggi, e per vivere insieme con Gesù quei momenti nella nostra orazione. E oggi, come obbedendo all'indicazione temporale che San Giovanni dà nel suo Vangelo dell'unzione di Betania, 6 giorni prima della Pasqua, dice: allora oggi, come tutti i lunedì santi che abbiamo vissuto negli anni passati, nella Santa Messa leggiamo ancora con devozione e con emozione il racconto di San Giovanni di quella unzione. È il secondo episodio che San Giovanni narra a Betania con Lazzaro, Marta e Maria. È il terzo episodio lungo tutti i Vangeli in cui sentiamo parlare di questi amici di Gesù, e è un episodio che conosciamo bene anche perché ne parlano anche San Marco, San Matteo nei loro Vangeli, anche se in un modo un po' diverso, perlomeno con altri particolari che però ci aiutano ad arricchire questo racconto. O meglio, il Vangelo di San Giovanni arricchisce il loro, perché è stato scritto dopo. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti, e qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli. E tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Ecco, soffermiamoci un momento su questa scena. Poi entra in scena, ecco, il contrasto che viene da Giuda, in questo caso, sulla critica, no, a quel gesto che Maria ha compiuto. In Marco e in Matteo invece sono tutti i discepoli che non specificano la persona, che protestano perché si poteva vendere e dare ai poveri quel profumo, no? Ci soffermiamo un momento e contempliamo un primo aspetto che vi propongo, che è quello che viene messo in evidenza, a mio parere, dal fatto che abbiamo letto in precedenza quell'episodio che racconta San Luca, dove Marta e Maria, proprio attorno al servizio di Gesù, trovano occasione per un disaccordo, anche se che parte da Marta, ma magari era così radicato nella loro abitudine più antica. E Gesù, ascoltando entrambe, le unisce con la sua parola, con il suo affetto, risolve quel problema, soprattutto rivolgendosi a Marta, no, nel Vangelo, anche se ci possiamo immaginare che anche Maria abbia detto qualcosa di utile per aiutarla a collaborare con sua sorella, ad aiutare sua sorella Marta a riuscire ad incontrarsi pur nella loro diversità. Dopo, quando abbiamo letto nella quinta domenica di Quaresima il dramma, la tragedia di Lazzaro, il fratello che si ammala e muore, le vediamo molto unite nella preghiera, nel chiamare Gesù, anche nel rivolgersi a lui, no? Con le stesse parole. E qui, dopo che è avvenuta quel miracolo che ha riportato il sorriso nella loro vita, le troviamo unite pur sempre nella diversità di carattere, nella diversità di attitudine. Io mi immagino che siano proprio d'accordo su questa unzione, non è solo un'iniziativa di Maria. Probabilmente quel profumo era di entrambe, era così costoso che forse lo utilizzavano entrambe le sorelle, e sono d'accordo sul fatto di ringraziare Gesù di quel regalo così, così immenso, di avergli restituito il fratello vivo, che hanno pensato di organizzare così. Marta serviva, Lazzaro era uno dei commensali, Maria allora prese 300 grammi di profumo, di puro nardo, forse al momento convenuto, al momento più tranquillo, no, della cena. Li cosparsi i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Marta e Maria sono d'accordo nel ringraziare Gesù, gli preparano una cena, lo invitano e lo servono, e poi una delle due fa nei suoi confronti questo gesto che ben tre Vangeli riportano. Proviamo a leggere quello che dice San Marco, no? tra lui e Matteo. Marco aggiunge dei particolari che pure possono servire alla nostra meditazione. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lembroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono: perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri, ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete. Ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere. Ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. San Marco e San Matteo ci dicono il nome del padrone di casa. E invece San Giovanni dice il nome di Marta e di Maria che lo servono e che fanno questo gesto. E questo profumo è veramente prezioso. 300 denari sono lo stipendio di 300 giorni di lavoro per un operaio, anche per un legionario, quindi è lo stipendio di un anno. San Giovanni dice che il profumo invade tutta la casa, è un particolare molto suggestivo, che se, come possiamo pensare, Giovanni dà a questo gesto anche un valore simbolico, e sicuramente lo possiamo scoprire noi nella nostra preghiera, quel regalo, no? È simbolo del regalare se stessa, del donare se stessa a Gesù, che Maria fa, e il profumo della sua donazione si sente in tutta la casa. Noi possiamo pensare che attraverso questo episodio Gesù ci dice che il nostro amore per Lui, il nostro dedicarci a Lui, il nostro donarci a Lui con tutto noi stessi e con tutto quello che abbiamo, e riempie di profumo la casa e ogni ambiente dove noi ci troviamo, del profumo di Cristo, quel profumo di Maria che prima era lì nella sua stanza, insomma, tra le sue cose, è stato scelto e adesso è diventato profumo di Cristo. E non sappiamo se questa espressione che usa San Paolo ha un riferimento a questo episodio, però noi lo possiamo collegare. E siamo invitati a considerare che chi sta con Cristo, chi vive la sua vita, chi vive una vita di donazione con Lui, sparge intorno a sé il profumo di Cristo. Però questa è conseguenza dell'aver donato il proprio profumo a Gesù, la propria vita, il proprio tempo, il proprio lavoro. Noi lo possiamo fare di nuovo in questo momento, dire a Gesù: ti doniamo la nostra giornata, il profumo di questa giornata, no? Ti doniamo il nostro lavoro, tutto quello che faremo oggi. Ti doniamo i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre azioni. In questo modo, ecco, il profumo di Maria diventa profumo di Gesù. Nel racconto che fa il Vangelo di Marco c'è questo particolare che ci può aiutare. Lei ruppe il vaso di alabastro, che è un gesto che può essere considerato come una volontà di donazione totale, no? Ecco, questo è tutto per te. Non mi tengo per me neanche il vaso. Nel Vangelo di Giovanni che leggiamo oggi nella messa si dice che lei profuma i piedi di Gesù e poi li asciuga con i suoi capelli. Invece nel racconto di Marco e di Matteo lei versa il profumo sul capo. Io penso che siano vere tutte e due le cose, forse ha versato prima sul capo e poi sui piedi, o viceversa. Il fatto che abbia versato il profumo sul capo e che Gesù abbia detto: ha fatto questo in vista della mia sepoltura, no? ci aiuta a pensare che quel profumo così forte rimane sul corpo di Gesù, sui suoi vestiti, forse quella tunica inconsutile, quella tunica tutta d'un pezzo che i soldati si tirano a sorte, aveva ancora con sé quel profumo. I capelli di Gesù rimangono profumati, quindi possiamo pensare che nella sofferenza della passione questo profumo abbia significato per Gesù la vicinanza d'amore di questi suoi amici. E anche Maria, il fatto che San Giovanni racconti che lei asciuga i piedi di Gesù con i suoi capelli, anche lei trattiene con sé, nei suoi capelli, un po' di questo profumo che gli ha dato. E questo diventa un simbolo, un segno, anche un aiuto per lei nei giorni futuri di vicinanza. Un simbolo cioè lei continua a sentire quel profumo che ha dato a Gesù, come segno della grande unione che c'è tra loro due. Questo gesto, che poi in San Giovanni introduce anche quello che farà, il gesto che farà Gesù stesso con i suoi discepoli la sera del giovedì, prima di essere catturato e consegnato la lavanda dei piedi dei discepoli, questo gesto è un gesto misterioso e bello, che ha in sé due aspetti che probabilmente devono essere messi insieme perché sia compreso. Da un lato è un gesto che apparteneva agli schiavi, no? E ne leggo in un commento di Monsignor Ravasi al Vangelo di Giovanni. Lui scrive: questo gesto drammatico era legato a una prassi o dichiarazione comune nell'ambito rabbinico giudaico, espressa molto bene da un midrash, un racconto esemplare che ruota attorno al testo di Esodo 21, 21:2, riguardante lo schiavo. Questo midrash raccomandava agli ebrei: voi non dovete mai chiedere al vostro schiavo di lavarvi i piedi, perché questo è un gesto di umiliazione estrema e non lo si dovrà mai chiedere a nessuno, neanche allo schiavo. Da qui si può capire la reazione successiva e scandalizzata di Pietro nella lavanda dei piedi dei discepoli. Però allo stesso tempo ricorda un bellissimo racconto giudaico composto tra il primo secolo prima di Cristo e il primo secolo dopo Cristo, che è un racconto che si chiama Giuseppe e Asenat, il nome fantasioso della seconda moglie del Giuseppe biblico, l'egiziano. In uno dei dialoghi, questa donna, affascinata dal suo uomo, vuole dargli una prova d'amore, e la prova d'amore non è dargli la vita, è proprio lavargli i piedi, che è il massimo della consacrazione al marito. Dirà: i tuoi piedi sono i miei piedi, nessun altro perciò potrà lavare i tuoi piedi, ma li potrò lavare soltanto io. Questo racconto, scritto proprio in quell'epoca, si chiama la letteratura intertestamentaria, letteratura no, extrabiblica, però scritta in quel tempo, no? Tra la scrittura degli ultimi libri dell'Antico Testamento e i primi libri del Nuovo, ci può far capire che per Maria questo gesto è un gesto di grande amore, e allo stesso tempo forse c'è anche l'idea dell'essere totalmente di Cristo come lo può essere uno schiavo per il suo padrone, una totale dedizione di quel tipo, ma allo stesso tempo una dedizione d'amore come quella della sposa per il suo sposo. Allora, entrambe queste caratteristiche di quel gesto ci possono aiutare a comprenderlo nel cuore di Maria e anche nel cuore di Gesù. Forse si capisce perché Gesù, di tutti i gesti che gli hanno fatto lungo la sua vita, sì, anche di Nazareth, ma quella pubblica che viene più conosciuta attraverso i Vangeli, è l'unico gesto di cui dice questo. Verrà ricordato tutte le volte, ovunque, verrà proclamato questo Vangelo nel mondo intero. Verrà ricordato quello che ha fatto questa donna verso di me, ha compiuto verso di me un'opera buona. Cioè il gradimento di Gesù, l'affetto, come dire, di ritorno per questa donna e il difenderla di fronte alla critica dei discepoli. Questo ci può aiutare a capire qualcosa, no, del cuore di Gesù, di come Gesù possa gradire un gesto d'amore, un atto d'amore fatto anche a perdere, no, solo per lui, che magari non è visto da nessuno. E che consola il suo cuore, la dimensione della consolazione in questa settimana santa e nel vivere insieme con lui quelle ore può essere molto importante, della riparazione, e allo stesso tempo riempie il nostro cuore di lui. Gesù loda l'amore di Maria. Ha compiuto un'azione buona verso di me. Gesù è molto facile, possiamo dire così, alle lodi. È molto frequente che nel Vangelo troviamo Gesù che incoraggia, che loda, però questa lode è particolarmente forte e noi, in fondo, oggi, quando leggeremo questo Vangelo durante la messa, ci ricorderemo, questa frase San Giovanni non la ripete, della promessa di Gesù. Anche oggi viene mantenuta, anche oggi la sua profezia si compie in tutta la Chiesa. Verrà ricordato quello che lei ha fatto. Certo, a noi può colpire, è giusto che ci colpisca il fatto che. E i discepoli si scandalizzano, Giuda in particolare, sia per Marco che per Matteo, poi il suo tradimento nasce da lì. Chi lo sa che cosa è successo, è misterioso, no? Nel cuore di Giuda. Però è sorprendente che per noi che il tradimento di Gesù nasca dal suo rifiuto di un gesto d'amore per lui. San Giovanni dice: allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Forse Gesù dice, questo anche pensano i commentatori, no? Che sta profetizzando anche una sepoltura che deve avvenire in fretta, per la quale non c'è tempo per i profumi, per imbalsamare il corpo. Infatti le donne torneranno la mattina, del primo giorno della settimana per fare questo gesto tradizionale di affetto, che però non potrà essere compiuto. Quindi questo gesto di Maria senza noi, che lei lo potesse prevedere, ha anticipato la sua sepoltura e anche la sua resurrezione. Noi dobbiamo pensare che quando facciamo un gesto d'amore per il Signore, anche in uno dei nostri fratelli, quante volte Gesù ci ha detto: quello che fate a loro l'avete fatto a me. Quando anche sentiamo lo slancio, io prima ho detto che si sono accordate con Marta, però ci sta anche l'ipotesi di lavoro di interpretazione di questo brano, che è stato uno slancio di Maria improvviso. Se non sono nella loro casa, evidentemente è un po' pensato, però ci dice che dobbiamo seguire queste ispirazioni, le ispirazioni che ci portano a fare qualcosa di speciale per il Signore Gesù, direttamente per Lui. Pensiamo alla sua presenza nel tabernacolo, alla sua immagine del crocifisso, che veneriamo, che adoriamo, che baciamo. E allora lo pensiamo anche quando serviamo te, Gesù, in uno dei tuoi fratelli più piccoli, in una delle nostre sorelle, dei nostri fratelli. Ecco, noi stiamo facendo un'opera buona verso di te, che verrà ricordata fino alla fine del mondo, che il Signore conserva nel suo cuore, che verrà premiata nell'eternità. Ti ringraziamo, Gesù, di queste parole, di questa tua gratitudine, di questa tua lode. Ti ringraziamo e ti promettiamo di seguire l'ispirazione dello Spirito Santo, che ci porta a fare qualcosa di questo tipo verso di te o verso uno dei tuoi fratelli. E chiediamo alla Madonna la grazia di portare a compimento questo nostro proposito, e la grazia di vivere molto vicini a Gesù, come impregnati del profumo che noi stessi gli abbiamo donato questi giorni della Settimana Santa.